credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News, sacerdote del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Padre Bernardo Cervellera, che conosce tra le altre lingue anche il cinese, è esperto di problemi dell'Asia e in particolare appunto della Cina. Ascoltiamo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Caro padre Cervellera, dei media cattolici che esistono in Asia, l'opinione pubblica conosce poco di quella che è la realtà della stampa scritta.
Ma direi che, diciamo, ci sono situazioni molto diversificate. Teniamo presente che in Asia tantissimi paesi, la maggioranza, sono segnati dalla mancanza di libertà religiosa o dalla riduzione di libertà religiose. Quindi questo porta anche a una riduzione dell'espressione cattolica dentro nella società. Un altro limite, secondo me, che è molto forte è il fatto che in alcuni paesi proprio i cristiani, i cattolici, sono una piccolissima minoranza e quindi anche se si esprimono, si dicono qualche cosa, insomma non hanno peso. Io penso per esempio alla chiesa pakistana, che è l'1%, l'1,5% della popolazione. Ci sono martiri, ci sono grandi personalità, grandi testimonianze, però l'incidenza che loro possono avere nella società pakistana, io dico, è molto piccola, sì. Mentre invece, diciamo così, attraverso l'attenzione che le chiese del mondo hanno verso la loro situazione, riescono ad avere più peso.
Ma per esempio le Filippine?
Le Filippine anzitutto, che sono un paese cattolico. Direi che più che i mass media hanno valore le radio, cioè Radio Veritas, soprattutto, che è basata nelle Filippine ed è quella che seguiva passo passo la rivoluzione dei Rosari quando il dittatore Marcos è caduto, oppure diciamo così, i pronunciamenti di vescovi e di altre personalità. Questi sono molto molto importanti. Secondo me non sono tanto i media quanto i testimoni della fede nelle Filippine che sono importanti, anche perché i media non hanno, diciamo così, un blocco verso l'informazione religiosa e anzi cercano di produrre moltissimo, anche i media, diciamo così, laici.
Sì.
In Corea è un'altra situazione molto interessante, perché i cattolici sono una grossa fetta della popolazione, credo 10-15% se mi ricordo, e questo li rende molto significativi. Anzi, in Corea ci sono i settimanali cattolici, riescono per esempio a vivere economicamente come autonomi, e questo è veramente stupefacente, proprio perché poi questa chiesa coreana si interessa anche tantissimo alla società, alla situazione del lavoro, al legame con il nord, la libertà religiosa, eccetera, e quindi sono tutte tematiche che i coreani sentono moltissimo. Direi poi c'è anche un altro paese che vale la pena ricordare, il Vietnam. dove tra la Chiesa Cattolica sono circa il 10% della popolazione, e anche se limitata nella sua libertà religiosa, nella sua espressività, diciamo, ci sono da una parte giornali ufficiali che restringono molto il loro lavoro dentro nel campo proprio appunto pastorale, catechetico, esortativo, eccetera. Però ci sono diversi siti cattolici più liberi e sono molto seguiti proprio anche dalla popolazione, perché riescono a esprimersi con più libertà, con più incidenza dentro la società.
La tua agenzia a quali fonti si ispira? Dove trova l'informazione, la notizia?
Noi abbiamo soprattutto una trentina di corrispondenti in Asia. Questi corrispondenti sono in parte alcuni laici proprio che lavorano in questi giornali, in queste testate cattoliche, che quindi ci offrono loro informazioni oppure informazioni di questo mezzo in cui lavorano. Poi ci sono anche sacerdoti, vescovi, nostri missionari del PIME o di altri istituti missionari che ci mandano le fonti di informazioni. Noi cerchiamo di avere appunto sia missionari come voci, sia persone, laici, locali, che quindi hanno una buona comprensione della situazione interna.
C'è un interesse missionario da parte del mondo più evoluto, da parte del mondo occidentale, nei confronti di questa stampa, oppure lasciano che vada per conto proprio?
La stessa Asia News è un'espressione di attenzione del mio istituto, il PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, verso la comunicazione in Asia. Tenga presente che noi appunto abbiamo fatto apposta l'edizione in inglese e in cinese proprio per offrire la nostra informazione non soltanto all'Occidente, diciamo così, prendendola dall'Asia, ma anche all'Asia stessa. E infatti tante volte, per esempio, in questo rapporto con i media locali, molti media in Asia chiedono a noi di pubblicare delle notizie che magari loro nel loro paese non possono pubblicare, pena la chiusura del giornale o delle vendette da parte del potere politico, eccetera, no? Quindi c'è una grossa, direi, simbiosi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News. Grazie ovviamente al nostro Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
Era sempre così, che tanto indietro non si torna. E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta. E va sempre così, che vuoi cambiare ma non servirà. Soltanto una promessa. Già primavera.
essere migliore.
E torniamo in diretta, Monia Parente con voi al microfono, siete sempre all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. E continuiamo la nostra mezz'ora insieme ascoltando un'intervista del padre Vito Magno ad un cappuccino che, pensate, vive da 30 anni in missione in un ospedale che serve 500.000 di persone, un ospedale che si trova nella foresta del Madagascar. Un'esperienza davvero dura, quella di padre Stefano Scaringella, che l'ha raccontata al microfono del padre Vito Magno.
Padre Stefano Scaringella, capita spesso che un medico diventi cappuccino. A lei è successo il contrario? Come e dove gli è nata la vocazione?
Nella parrocchia Regina Pacis di Ostia Lido, negli anni 60, un giorno c'era un frate cappuccino spagnolo che ha proiettato un film sulle missioni. E questo film riguardava delle suore che curavano i lebbrosi. E quando tornai a casa io dissi ai miei genitori che volevo fare il cappuccino e partire in Africa come medico. Poi nel 73 sono diventato cappuccino sacerdote e nell'80 sono partito come medico nel lebbrosario di Ambanza.
Dove si trova Manza?
Si trova nella provincia di Diego Soares, nel nord del Madagascar. È una città molto islamizzata. Noi cristiani siamo su 3%. La gente è molto povera, però insomma si sopravvive.
Cosa c'è in questa città da dedicargli la vita?
C'è questo presidio sanitario che è l'ospedale e in 27 anni di esistenza ha fatto più di 50.000 interventi chirurgici. Facciamo in modo particolare chirurgia di tutti i tipi, perché viene dall'ortopedia alla ginecologia ostetricia. Poi abbiamo anche una specialità, la chirurgia degli occhi, quindi facciamo le cataratte. Poi abbiamo altri servizi, radiologia, laboratorio analisi e una piccola farmacia.
Curate anche la lebbra?
Abbiamo il lebbrosario, però la lebbra è diventata una cosa endemica, abbiamo 5-6 casi nuovi all'anno e nel villaggio dei lebbrosi adesso ci curiamo i tubercolosi. Il nostro lebbrosario nella sua storia ha curato più di 6.000 malati.
Perché la lebbra colpisce meno di una volta?
Perché migliorate le condizioni igieniche. Per questo fatto abbiamo due unità mobili che vanno in 12 villaggi per 80.000 persone. Allora, un'unità cura le donne incinta, a parte la parte medica, facciamo anche istruzione sanitaria per evitare gli aborti, evitare le gravidanze precoci e per dire alle mamme come si devono comportare di fronte a una malattia di un bambino piccolo. E l'altra va nelle scuole, cura i denti e insegna igiene della bocca ai bambini delle scuole.
Padre Stefano, di quanti cappuccini è composta la sua comunità?
Siamo 6, di cui 3 lavoriamo all'ospedale, 1 lavora al lebbrosario, 1 fa Radio Don Bosco, che è la radio diocesana, e l'altro è cappellano delle carceri.
È una presenza ben accetta dagli islamici?
Sì, bisogna dire che in Madagascar niente è estremizzato, niente è fanatico. E poi, insomma, con questo fatto dell'ospedale, tutti ci guardano con simpatia.
Cos'altro avete oltre l'ospedale?
Ci sono altre opere, come la scuola di infermieri, abbiamo anche una casa di accoglienza per le bambine e abbiamo dall'anno scorso un progetto agricolo per fare 1.500 ettari di bosco più aiutare i contadini a coltivare il riso, a migliorare le produzioni e introdurre altre culture come il mais, la manioca, eccetera.
Grazie al padre Stefano Scaringella, grazie a padre Vito Magno. Cambiamo ancora argomento. Lunedì prossimo, presso la sede della Radio Vaticana in Piazza Pia 3 a Roma, alle ore 17, avrà luogo l'incontro culturale Testimonianze, un incontro dedicato alla vita e all'opera del padre Giovanni Giorgiani, della Compagnia di Gesù, a 10 anni dalla sua scomparsa. Scrittore e giornalista, padre Giorgiani è stato per 26 anni responsabile della redazione formativo-culturale Orizzonti Cristiani. Siciliano di nascita e innamorato di Roma, come si evince da una pagina tratta dal suo romanzo Col cielo addosso. Ne ascoltiamo una parte per la voce di Franca Salerno.
A Roma egli aveva studiato. E fosse una memoria inconsapevole di gioventù o il ricordo preciso delle esperienze di quegli anni ormai lontani, tornarvi era ogni volta il rinnovo di un appuntamento amoroso, di una segreta trepidazione. Ricordava certi giorni d'estate, quando usciva di casa per una messa mattutina o per il solo capriccio di godere la città senza traffico. Indugiava nei vicoli ombrati, dove un'improvvisa cascata d'edera su un antico palazzo tremava un alito di vento e tutto l'edificio vibrava, in armonia con lembi di cielo azzurro e sfilacci di nuvole in cammino. O cercava le piccole piazze in cui la frescura pareva custodita da età remotissima e il gorgoglio di una fontana gli parlava di un'anima segreta di Roma, tersa, raccolta, innocente. E gli lasciava una vaga malinconia, in contrasto con un pensiero impreciso, come di rivincita contro la morte, legato alla bellezza di Roma, ai godimenti di una vita tutta nuova e tutta sua, che le antiche piazze, i monumenti, le rovine, i musei, i giardini, le fontane avrebbero ricreato per lui.
Grazie a Franca Salerno, che ha letto per noi una pagina del romanzo Col cielo addosso del padre Giovanni Giorgiani della Compagnia di Gesù. Lo ricordiamo ancora, lunedì prossimo, 24 ottobre, la Radio Vaticana ospita l'incontro Testimonianze, dedicato al padre Giovanni Giorgiani. L'incontro sarà presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Roberto Tucci, relatori padre Federico Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana, il professor Angelo Paolucci, padre Vito Magno e Marco Cardinali. Siamo all'appuntamento con il biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima, trentesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, versetti 34-40. Don Fabio.
Il brano di questa domenica sarà molto breve, molto semplice, molto diretto. È una domanda che un dottore della legge fa a Gesù. Qual è il più grande comandamento? E abbiamo la risposta di Gesù, risposta che non era inaudita nella mentalità ebraica. In effetti c'era il detto famoso di quando Rabbi Hillel dimostrava di poter dire tutta la scrittura stando in piedi su un piede solo. Si metteva su un piede solo e diceva: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente e le forze. E allora aveva detto tutta la legge e si poteva appoggiare. Per cui si sapeva questa cosa qui, che il comando che compare al capitolo 6 del libro del Deuteronomio, versetto 4 e seguenti, è il cuore della legge. Infatti questo enunciato viene ripetuto da un ebreo osservante almeno 3 volte al giorno ed è il cuore di tutta la realtà. E attraverso questa parola noi possiamo spiegare tante cose, possiamo spiegare l'uomo, il cuore, l'anima, la mente, dice questo testo di Matteo. Il testo originale del Deuteronomio parla del cuore, la mente e le forze. Ma al di là di questo, il fatto che capire che il cuore è il rapporto con Dio, l'amore verso Dio, che è un rapporto che richiede un amore autentico. Noi vediamo tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Uno dice, beh, forse è un'esagerazione. Beh, come si potrebbe dire di meno? Come si potrebbe dire in un'altra maniera? Voi pensate a una dichiarazione d'amore di questo genere. Un fidanzato dice alla propria futura sposa: cara, io ti amo con parte del mio cuore, con parte della mia mente. Beh, non sarà molto allegra la destinataria di siffatta dichiarazione. È chiaro che bisogna dichiarare un amore che non ha esclusioni, che non ha parentesi, va da sé. Quello che veramente lo scriba non aveva chiesto era il secondo comandamento. Lui aveva detto: qual è il più grande comandamento? E Gesù risponde: amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Ecco, questo non l'aveva chiesto lo scriba. E Gesù sta dicendo che questo altro comando sarà simile. Noi non dobbiamo pensare a una somiglianza, non so, c'è una parentela. No, no, qui si intende che sono la stessa cosa. È omologo, è la stessa realtà. Cioè, fare il primo è fare il secondo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Appunto, i rabbini facevano dipendere da un solo comandamento. No, qui diventano due. Qui si passa dal rapporto esclusivo con Dio al rapporto con il prossimo, come una realtà omologa, coerente, collegata, simile. Cioè c'è una coerenza fra queste due realtà. In effetti, è possibile amare Dio senza amare il prossimo? Chi dice di amare Dio che non vede e mentre non ama il fratello che vede, dice la prima lettera di Giovanni, è un mentitore. Allora, impossibile veramente, se noi ci pensiamo un po' seriamente, come è possibile dire di avere un rapporto autentico con Dio senza avere un rapporto serio, radicale, d'amore con il prossimo? Va da sé che il nostro tentativo spesso è quello di mettere questo baratro fra il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri, mettere questa distanza, pensare di poter fare un cristianesimo da sagrestia e una prassi totalmente estranea a questa realtà religiosa. Pensare al cristianesimo come un fatto privato è impossibile. Se uno ama Dio, non è che lo ama qualche volta, lo ama sempre. Dove lo ama? Lo ama nel prossimo, lo ama nelle cose che fa, compie la sua missione, porta avanti qualche cosa che permea tutta la sua vita. Ma come può essere pensato da qualcuno che si possa articolare nella propria mente di avere dei gravi problemi con il prossimo e di non avere problemi conseguentemente con Dio? È impossibile. Avere problemi con il prossimo vuol dire avere problemi con Dio, perché le due cose sono assolutamente a vasi comunicanti. Anche perché, primo, il nostro creatore è comune, siamo figli dell'unico padre, ma ancora di più noi non siamo scissi, noi siamo una cosa sola. Questa è una realtà imbarazzante dell'uomo. L'uomo non è fatto a compartimenti stagno, cioè da una parte si comporta in maniera perfetta e dall'altra totalmente inaffidabile, totalmente irregolare e fuori da ogni lealtà. No, no. Chi è fedele nel poco, dice il Vangelo, è fedele nel molto. E c'è un nostro essere a realtà unita, continua. Se una persona è veramente fedele a Dio, è sicuramente veramente fedele al prossimo. E anche viceversa, se una persona è veramente fedele al prossimo, sicuramente sarà fedele a Dio. Se apre veramente il cuore al rapporto con Dio, va da sé che c'è una profonda unità. Noi crediamo di poter separare le sezioni della nostra vita, ma questo non è vero. Intrinseco in questa operazione di unità c'è un concetto, c'è una intuizione dell'uomo, che l'uomo non può separare le dimensioni verticali e orizzontali della propria esistenza. Amare il prossimo come se stessi vuol dire amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze. Amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima, vuol dire, si traduce automaticamente, per forza, in rapporti di amore con il prossimo. Chi su uno dei due punti mente, mente su tutti e due i punti. Non c'è ombra di dubbio. Ed è interessante ribadire qualcosa che abbiamo detto in altre sedi, che amare il prossimo come se stessi, beh, non ce lo lasciamo scippare da una visione un po' new age, da una visione un po' psicologizzante, da divulgazione, non da approccio scientifico e serio. Amare il prossimo come se stessi, mille volte ci sentiamo dire, ecco, se tu devi amare il prossimo come te stesso, allora vuol dire che prima devi amare te stesso e poi amare il prossimo. Così, fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè, siamo chiamati ad amare il prossimo, allora dobbiamo cominciare con l'amare noi stessi. No. A parte il fatto che amare se stessi è talmente complicato che uno comincia e non finisce mai. La realtà è che qui viene data un'altra chiave. Amare il prossimo in quanto me stesso. Nel rapporto con gli altri guarisco anche io con me stesso. Infatti, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato. Siate misericordiosi e troverete misericordia. Allora il punto è che dal mio rapporto con gli altri dipende molto del mio rapporto con me stesso. Dal mio rapporto con Dio dipende molto del mio rapporto con me stesso. Io non mi identifico da solo, io mi identifico trovando i miei confini nel rapporto con gli altri. Io non mi identifico da me stesso, io trovo chi sono per Dio che mi ha creato e allora capisco chi sono. La nostra realtà è una realtà relazionale, ma certo che Gesù che conosce veramente l'uomo, e questa parola è una di quelle parole che restano lapidarie nella storia, segnano l'umanità. Amatevi come io vi ho amato, dirà Gesù. Ancor più avanti, ma amatevi gli uni gli altri, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, queste frasi del Signore Gesù hanno segnato la nostra umanità, hanno dato la rotta alla vita di persone anche non credenti tantissime volte. Allora, il nostro cuore è fatto per l'amore. Resta che fondamentalmente il tema di questo Vangelo era qual era il più grande dei comandamenti, qual era la cosa più importante. Beh, prendiamolo questo dato. La cosa più importante della nostra vita è esercitarsi nell'arte dell'amare. La cosa più importante della nostra vita è amare Dio e amare il prossimo. Tutto il resto è secondario. Non credo di avere questa priorità sempre nella mia vita. E non credo che sia così frequente incontrare persone che abbiano veramente questa priorità.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie ovviamente a tutti voi amici per l'ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento con la Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.